1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Angelo Miotto per questa rassegna stampa di sabato 6 giugno 2026. Siamo sopravvissute e sopravvissuti alla bomba d'acqua che su Milano non soltanto si è abbattuta nella notte, sembrava di fare veramente una... non saprei neanche come definirlo, la macchina ieri notte praticamente era quasi rallentata da queste enormi pozze che si creavano per l'intensità della pioggia che cade. Ma passiamo ai nostri giornali oggi qui di fronte a me e vediamo subito i titoli delle prime pagine. Saluto la sigla, ecco, grazie. Avvenire, armi fuori controllo, questo è il titolo... è un titolo molto originale di Avvenire. Putin respinge la lettera di Zelensky, confronto l'Unione Europea sull'ingresso dell'Ucraina. Meloni salta al vertice, vedremo che era impegnata alla presentazione di un francobollo. Dal 2022 esplosa la spesa in Europa, allarme di Archivio Desarmo che dice più rischi con l'ascesa dei nazionalismi. È solo il 27% dei cittadini è disposto a sacrificare il welfare per la difesa, per fortuna. Chi produce, chi dice no, dialogo fra gli opposti, a rondine, la pace solo dall'inquietudine, è invece il resoconto dell'incontro che si è svolto a firma di Chiara Vitali, e poi l'appello negli Stati Uniti, scienziati e big tech su DNA ricerca, allarme biosicurezza. Gli editoriali Avvenire, la transizione non basta più, è il primo di Giovanna Ian Antuoni e Lucia Visconti Parisio, e poi invece si parla di Putin Zelensky, segnali da leggere, quali lettere dal fronte. Ancora un'occhiata alla pagina principale di Avvenire, stop data center, la grande foto con la bandiera americana, cosa succede in piazza contro i data center, coro di protesta negli Stati Uniti contro i cervelloni dell'intelligenza artificiale, consumano acqua ed energia. Poi abbiamo ancora la strage di Kranz, nuove accuse, il racconto di Filippo, le cicatrici restano. Andiamo a vedere la prima pagina del Manifesto, una fotografia con una bella manifestazione con lo striscione blocchiamo tutto in tangenziale, e infatti il titolo è un decreto in tangenziale. L'incriminazione per blocco stradale rischia di ledere i diritti di riunione e sciopero. La Procura di Torino contesta la costituzionalità del DL Sicurezza, per la prima volta una delle norme varate dal governo Meloni contro il dissenso potrebbe finire alla Corte, aprendo una breccia. Meloni isolata, deserta al vertice UE, foto di Meloni che fa il gesto del saluto con le mani giunte. Taglio basso, Libano senza tregua, intesa o no, Israele bombarda lo stesso, e poi la Sumud in Libia, come avete sentito anche dal nostro giornale radio, attivisti in cella, Roma non pervenuta. La questione del nucleare, spinto dalla destra nel periodo dove ovviamente abbiamo un problemino che si chiama e si è chiamato non soltanto Hormuz ma anche il tema delle rinnovabili. L'atomo si addice ai regimi autoritari, scrive Marco Bascetta. Michael e Mirko invece sullo sfondo rosso, i due personaggi, uno ha un manganello, credo che sia in mano, come sei diventato poliziotto? E l'altro risponde, un errore giudiziario. Leggeremo poi anche Alessandra Agostino, la legalità illegittima della repressione. La Repubblica apre con un titolo così, Putin chiude a Zelensky, per il momento nessun motivo per incontrarci, attacca l'Europa, colloquio con Schröder, domani il presidente ucraino a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz, esclusa la Premier, che non è una Premier, ma è una battaglia infinita questa che bisogna fare dai nostri microfoni, ma è una Presidente del Consiglio. patrimoniale con l'invincibile tabù italiano e la lenzuolata di Massimo Giannini, che è grafomane, come sapete, ma il tema c'è tutto, è la patrimoniale dopo le dichiarazioni di Elish Line e dopo l'incontro anche di tante sinistre a Milano. Meloni diserta vertice UE Balcani per presentare un francobollo. La foto grande per Macca sulla Eva, che ha ucciso a 19 anni il padre violento, condannata a 9 anni e 4 mesi, è stata prosciolta per legittima difesa. Mentre il taglio basso è per la questione tennistica, Dran Barnaldi KO per un virus, Cobolli va in finale senza giocare. Sulla prima pagina di Repubblica le chat che inchiodano i coniugi Moretti, stiamo parlando di Crans-Montana, e da qui passiamo al Corrierone. Il Corriere della Sera apre con Putin dice no a Zelensky, quindi anche lui sceglie l'Ucraina. Meloni salta al vertice, rammaricata, dice. Poi, per chi ha seguito tutta la questione giudiziaria, Marco Poggi, due punti. La vita di Chiara è stata trattata come un gioco. Stiamo parlando di Garlasco. La foto grande è per un sorridentissimo Fabio Cobolli di 24 anni dopo la rinuncia di Matteo Arnaldi, che ne ha 25, affronterà nella finale di Parigi il tedesco Zverev. Un virus blocca Arnaldi, Cobolli in finale. Frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro, dietro fronte nel governo Schillaci tratta. Insomma, il governo non supporta la riforma del suo ministro. Prodi, le parole su Elly e Giorgia, che brutta questa cosa dei nomi messi così, ma comunque sia. Secondo Romano, Prodi al centro-sinistra manca il quid, infatti dice ce l'avessimo una come lei, e lei è Giorgia Meloni. Non si tratta di un complimento verso la Premier, che è Presidente del Consiglio, figurarsi, semmai è una critica rivolta al centro-sinistra che a suo giudizio non dispone di una figura valida da contrapporre alla leader del centro-destra in vista delle urne. E i programmi, verrebbe da chiedere. Allora, il domani, anzi senza il domani, due le notizie nella prima pagina di domani come di consueto e due editoriali. Le notizie, l'apertura, meglio un francobollo che la UE, Meloni isolata, boicotta al vertice, e invece la seconda notizia dietro front, Putin, Zelensky, non voglio incontrarlo, con foto di un Putin sempre più faccia di gomma, chissà che trattamenti gli stanno facendo. Reagiamo al Bignami bis, il primo commento di Gianni Cuperlo. La legge truffa delle destre, serve un'altra mobilitazione perché stanno tramando la legge elettorale. Tra debolezze e nuove egemonie, invece, il secondo editoriale di Chiara Cordelli, declino degli Stati Uniti, è grandemente esagerato, e poi motiva all'interno di domani il perché. Il Fatto Quotidiano, devo darmi una mossa perché mi sta finendo il tempo. Allora, così abbiamo portato prostitute al gin tonic, intervista a due taxisti uruguayani. Il Sole 24 Ore, patto UE, spazi di spesa per 2 miliardi, sulle accise sconti light fino al 4 luglio. Il Foglio, Giuliano Ferrara scrive, è ora di riconoscerlo, il negoziato umiliante a cui ci ha condotto Trump ha reso il regime iraniano una minaccia peggiore della precedente. Poi abbiamo il Giorno, il no a nucleare rinnovabili, così l'Italia è senza energia. Il Giornale, siamo i fogliacci della destra, apre sull'Ucraina, e poi c'è patrimoniale, anzi no, gli spacca la sinistra. Libero, tassatori e manettari, ecco a voi il campo largo. La Verità, ora la sinistra divorzia dai giudici, sfiorata dall'inchiesta da Di Matto, ma al referendum tifava per il no. Farlocchi anche i tamponi fatti per testare il Covid, questa è una campagna della Verità proprio che batte a martello, e poi vari articoli che tralasciamo. La Gazza, la Gazzetta dello Sport, il Quotidiano Rosa, Cobolli a te la finale, e poi con un bel abbraccione fra allenatore e giocatore, Marotta esclusivo, la Champions, e smetto, a Mu dico che è ingiusto fare paragoni fra questa Inter e la sua, Palestra piace tanto anche a noi, Marotta League si fa in fretta a giudicare senza conoscere, vado in pensione solo se, puntini sospensivi, se volete ve lo andate a comprare in edicola. Oh, dovrei essere riuscito un po' in ritardo, c'è un piccolo blocco pubblicitario e poi torniamo subito con la rassegna. Rieccoci con la rassegna stampa di Radio Popolare Popolare Network. Sempre Angelo Miotto in studio, è sempre sabato 6 giugno, sono le 9 e un minuto in questo istante. Permettetemi prima di cominciare a leggere i giornali un piccolo saluto che c'entra con Radio Popolare ovviamente, perché siamo reduci dal viaggio nei Paesi Baschi, e quindi un saluto a chi ha partecipato, alle ascoltatrici e ascoltatori che hanno camminato, marciato per 5 giorni nelle terre di Euskadi. Ecco, fatto questo, partiamo leggendo da Avvenire qualche cosa di più su queste armi fuori controllo. C'è chi le vede come la nuova spinta economico-finanziaria per l'Europa, ahimè, e invece chi ne denuncia il problema. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, qui parte così l'Avvenire sulla questione Putin e invece Zelensky. Il rapporto Archivio Disarmo dice: Europa, quale difesa? Presentato ieri alla Camera, conferma l'impennata sincronizzata dei bilanci militari dell'Unione Europea post 2022, che ha determinato uno spiazzamento degli investimenti civili a fronte di un preoccupante livello di accumulo del debito pubblico degli Stati membri. Al contempo si assottiglia la spesa per sanità in percentuale del PIL, che è il prodotto interno lordo. Insomma, il trade-off burro o cannoni non è più una scelta, prosegue il rapporto, ma un vincolo dettato da uno spazio fiscale sempre più ristretto. Ahimè, c'è anche il tema di chi, pur essendo contrario alle guerre, sta giocando con le azioni proprio su cui invece le armi le costruisce. E lì sono dei bei soldoni, e la scelta è etica, e quindi però insomma la questione sta anche tutto lì. Difesa o disarmo, la pace nasce solo dall'inquietudine. Questo invece è l'articolo di Chiara Vitali, che è inviata a Rondine in provincia di Arezzo. La pace, dialogo fra opposte convinzioni a Rondine, dove la Utopic Fest ha messo a confronto produttori di sistemi militari e leader del pacifismo, la Chiesa e la politica, per cercare insieme una via d'uscita al bellicismo a partire da domande condivise. Sempre su Avvenire e le potenzialità e pericoli delle nuove tecnologie, Elena Molinari che ci avverte: intelligenza artificiale e DNA sintetico sono allarme biosicurezza. Lettera aperta di scienziati e big del settore al Congresso degli Stati Uniti, rendere obbligatori i controlli sugli ordini. Allora, un trafiletto in neretto, che si allittera anche, dice: Camera, lunedì, la carta per un mondo disarmato. Nasce dal confronto tra donne impegnate nei movimenti per la pace, il disarmo, la giustizia sociale e la tutela dell'ambiente, la Carta dell'Impegno per un Mondo Disarmato, che sarà presentata lunedì alle 13 nella sala stampa della Camera dei Deputati. Al centro del documento, il rifiuto della cultura della guerra, la promozione di percorsi di pace e convivenza. L'iniziativa sarà l'occasione per presentare la manifestazione Tessere la pace, custodire il futuro, in programma a Roma il 21 giugno, promossa nell'ambito del percorso delle 10-100.000 piazze di donne per la pace. E interverranno, poi dice l'ordine degli interventi, fra cui appunto AVS, Movimento 5 Stelle e Moni Ovadia. Quindi di cose che si muovono sulla questione della pace, ma soprattutto del limitare le armi, ce ne sono, ma questo non impedisce ovviamente ai ministri, soprattutto Crosetto, di andare a fare i giri. Su qualche giornale oggi viene raccontato appunto il suo viaggio dai sauditi per vendere. Allora, dopo le armi e questa citazione, andiamo invece sul Libano, perché abbiamo parlato e continuiamo a parlare, si deve continuare a parlare di Palestina, ma il Libano è un altro dei punti della criminale politica di Benjamin Netanyahu e dei suoi complici internazionali. Libano, stop di Netanyahu, la tregua serve sì di Hezbollah. Allora, siamo a pagina 7 e c'è un bel reportage. Arrivo, eccomi qua. Gli ordini di evacuare, poi le bombe a Tiro, nella città di Tiro, restano soltanto le macerie. Lo scrive Paolo Brera, che è inviato, e fra l'altro scrive: la città è deserta. Molti si sono trasferiti al nord, altri hanno fatto come Yana. Ora è lì nel suo quartiere cristiano, incuneato nel promontorio sul mare, che Tiro resiste ai bombardamenti. Israele ha ordinato l'evacuazione di tutta la città, ma ha escluso quel settore. Nei giorni scorsi però ha detto di aver individuato decine di militanti di Hezbollah nascosti lì e ha avvertito la comunità che avrebbe agito militarmente se non li avesse allontanati. I vicoletti del porto e il miele delle case basse, le magnolie, le persane blu, la cattedrale merlata di Notre Dame del Mare, i boutique hotel, gli arabeschi di legno, il ferro battuto, dei terrazzi, la croce di conchiglie nella vetrinetta votivo ortodosso. «Non faccia domande, abbiamo paura», dice un uomo tirando dritto nei vicoli contorti. «Sbucano tra le barche dei pescatori o sulla sabbia d'oro di questa spiaggia immensa». «Preso qualcosa? Uno solo», dicono i bambini con la canna da pesca. Alice Matteo, la coordinatrice medica e logista italiani di MSF, che è Medici Senza Frontiere, sono appena rientrati dall'ospedale di Jabel Amel. Due giorni fa hanno colpito i tre palazzi accanto. La situazione è molto difficile, hanno fatto saltare la terapia intensiva, 400 pannelli solari e 200 finestre. Medici e staff sono stremati e lo stress si accumula. Raccoglie i pazienti del paese vicino ormai svuotati. C'era un presidio a Cana, ma era vicino al fronte, e in emergenza perenne. Non c'è rimasto quasi nessuno. Più giù, non ne parliamo, oltre la Yellow Line non esiste niente, tutto distrutto. Dalla Libano, questa citazione del reportage dalla città di Tiro. Vediamo intanto gli altri titoli su questa pagina 6-7. Netanyahu congela la tregua finché Hezbollah non accetta ogni discussione, è inutile. C'è l'intesa fra Stato ebraico e Libano, ma la milizia sciita pone nuove condizioni. I vertici di Beirut avvertono Teheran smetta di usarci come merce di scambio. Parliamo anche di Palestina. Avete sentito gli attivisti della Sumud Flottiglia via terra, che il governo italiano insomma non si sta muovendo particolarmente per farli rientrare, almeno in quelli che sono detenuti e prigionieri. Ci sono due italiani. Il Manifesto, dicevo, parla appunto di Libano senza tregua, anche qui intesa no, Israele bombarda lo stesso. Ma poi andiamo a vedere a pagina 5 e troviamo: Israele demolisce la sanità palestinese. Dopo Gaza tocca la Cisgiordania, blocco dei fondi della ANP, l'autorità nazionale palestinese, da parte del ministro Smotrich, sta provocando il crollo del sistema. La fotografia di Michele Giorgio, che firma tra l'altro il pezzo, è dedicata all'ingresso dell'ospedale di Beit Jala alle porte di Betlemme. E scrive appunto Giorgio: alla base del disastro vi è il protratto blocco da parte di Israele dei fondi doganali palestinesi che Tel Aviv raccoglie per conto della ANP in base agli accordi di Oslo del 1993 e che rappresentano il 68% delle entrate del Ministero delle Finanze. Se negli ultimi anni le difficoltà finanziarie del governo palestinese si erano manifestate in modo intermittente, dall'ottobre 2023 il trattenimento sistematico di questi fondi ha affossato i servizi pubblici in Cisgiordania. Sanità e scuola sono i settori più colpiti, ma vacilla l'intero apparato amministrativo, 150.000 dipendenti pubblici, che percepiscono solo una frazione del loro salario, vanno avanti facendo debiti e vendendo i propri averi. La situazione è destinata a peggiorare. A fine aprile il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, che ha fatto della distruzione della ANP e dell'idea di uno Stato palestinese indipendente la sua missione, ha annunciato il blocco di un'ulteriore tranche di entrate fiscali palestinesi pari a circa 740 milioni di shekel, ovvero circa 225 milioni di euro. Se a Gaza il sistema sanitario palestinese è stato colpito e gravemente danneggiato dall'offensiva militare israeliana, in Cisgiordania è sul punto di crollare per le decisioni politiche di Smotrich e del resto del governo Netanyahu. Qualche settimana fa Mahmoud Abbas, Abu Mazen, il presidente dell'ANP, ha riferito di 5 miliardi di dollari bloccati da Israele. Ultima punizione di Tel Aviv è l'articolo che troviamo sotto, è il dottor Abu Safia in isolamento totale. Ci siamo affezionati a questa figura di dottore buono che poi è stato arrestato, detenuto, imprigionato, punito per aver fatto appello contro la detenzione amministrativa a cui è sottoposto dal giorno del suo arresto, il 27 dicembre 2024, Il dottor Usama Abu Safia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Advan di Gaza, è stato trasferito dalle autorità israeliane nel carcere del Nakaba, quello di Nafa, dove è stato posto in totale isolamento. Lo denunciano il suo avvocato e l'associazione Physicians for Human Rights Israel. Il trasferimento punitivo è stato ordinato subito dopo la richiesta di rilascio mossa dal team legale alla Corte Suprema, una sfida ai termini strutturalmente opachi della detenzione amministrativa, rinnovata svariate volte in questo anno e mezzo senza che alcuna accusa ufficiale venisse mossa al medico. Quando si dice la certezza del diritto. Allora andiamo a vedere quello che governa i titoli di apertura di alcuni quotidiani. Oggi c'è la questione dell'Ucraina, una guerra senza fine, perlomeno così ce la racconta attraverso un'intervista, un parere raccolta Marco Marisio. Lo scenario probabile è il pareggio, questo è il virgolettato che apre il suo articolo, e Marco Marisio scrive: tra Mosca e Kiev, sostiene l'esperto di Russia anche in materia militare Vasily Kashin, è un pareggio, e aggiunge: gli ucraini, pur inferiori ai russi, continueranno a tenere il fronte e questa crisi potrebbe durare ancora per diversi anni. Vediamo un po', chiede Marco Marisio. A livello di armamenti, la Russia conserva la sua superiorità in termini di potenza di fuoco e capacità di difesa aerea, ma l'Ucraina, grazie all'accesso al potenziale occidentale, ha un vantaggio in settori importanti come l'intelligence tattica e le comunicazioni. Nell'uso dei droni, arma chiave di questa guerra, sono entrambi alla pari. Altre domande, vediamo un po'. La sostanziale parità di forza cosa può portare? Malgrado singole dichiarazioni in Occidente, il territorio controllato dalla Russia cresce ogni mese che passa, ma i ritmi di crescita si sono notevolmente abbassati. Questa crisi di posizione potrebbe continuare per alcuni anni e questo avrà il suo prezzo per la Russia, per l'Ucraina e per l'Europa. Qual è, vediamo l'ultima domanda, qual è lo sviluppo più probabile di questa guerra? Risponde: l'Ucraina continuerà a tenere il fronte ancora per diversi anni, finora non sono state trovate soluzioni né tattiche né tecniche che ci diano la possibilità di tornare a una normale guerra di trincea, dove forse la Russia potrebbe prevalere. Quindi non abbiamo motivi di aspettarci nel prossimo futuro superamento di questo stallo. Andiamo a vedere a pagina 3 di Repubblica, che apre appunto da pagina 2 scrivendo: Putin nega l'incontro, poi vede Schröder in Russia, le elite dell'Unione Europea provocano il caos, dice. A pagina 3 c'è l'articolo di Tonia Mastrobuoni da Berlino sulla svolta dei tre big d'Europa, vertice a Londra sul negoziato Merz, Starmer e Macron. Dunque, scusate, eccoci qua. Però che è la grande offesa poi che riguarda anche Meloni, e scrive Tonia Mastrobuoni: se un negoziato con Mosca dovesse concretizzarsi, il trio punta intanto a reiterare la richiesta di un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del conflitto. Merz, Macron e Starmer non hanno alcuna intenzione di cedere all'ostinata richiesta di Putin di riconoscergli l'intero Donbass. E a Berlino pensano anche che se si congelasse il conflitto lungo l'attuale linea del fuoco, grazie alla mostruosa macchina propagandistica di cui dispone, Putin riuscirebbe comunque a vendersi l'accordo come una vittoria. Gli americani, nelle intenzioni del trio, dovranno continuare a essere coinvolti. Difficile, ad esempio, progettare le necessarie garanzie di sicurezza per gli ucraini senza di loro. Ma intanto il premier britannico Keir Starmer, confermando precedentemente rapporti usciti in Germania e trapelati da dossier riservati nella NATO, avverte: due punti. Entro 4 anni la Russia potrebbe attaccare un paese dell'Alleanza Atlantica. Motivo in più per intavolare finalmente un negoziato con Mosca. Se giriamo pagina, pagina 4, infatti, gelo con gli altri leader dietro il forfè nei Balcani. Meloni dice: ero in ritardo, e si è detta rammaricata. Andiamo a vedere un altro tema. Alle 9 e 16 minuti, e facciamo presto, sennò poi non riesco a leggerli tutti quelli che mi sono segnato, ed è quello che riguarda il clima. Mentre si parla di guerre, come avete visto dalla semplice tra virgolette bomba d'acqua a Milano ai fenomeni più complessi e si dice anche torni il famoso Niño, attenzione, il clima, ahimè, e la transizione sono andati completamente a remengo. Quindi andiamo a vedere sempre Repubblica, siamo a pagina 25, ci sono quasi, un attimo solo, vorrei citare come al solito i miei pollici opponibili. Eccoci qua, la crisi del clima vista dallo spazio, e questa è una cosa anche interessante, perché le missioni satellitari che studiano la Terra dicono che monitorando le capre possiamo prevedere le eruzioni. Ovviamente il sottotitolo c'è chi ci chiama dentro l'articolo, e andiamo a vedere questo esempio delle capre, in realtà poi è spiegato scientificamente un po' meglio. Guardare la Terra dall'alto per garantire la sopravvivenza, o meglio per garantire la nostra sopravvivenza, perché il pianeta sopravvive benissimo da solo. L'orbita terrestre è diventata la prima linea per il monitoraggio, la sorveglianza del mondo, la ricerca di millimetrici avanzamenti dei deserti, abbassamenti del livello del mare, innalzamenti delle temperature superficiali, cambiamenti nelle attività della fotosintesi delle piante e molto altro. Scrive ancora Sandro Iannaccone, ma dallo spazio si può fare anche molto altro. Martin Wichelski, direttore del Max Planck Institute of Animal Behavior e pioniere del progetto Icarus, ha illustrato come gli animali possano diventare sensori climatici. Wichelski vuole realizzare la cosiddetta Internet degli animali, un sistema di monitoraggio basato su trasmettitori dal peso di appena 5 grammi applicati a uccelli, mammiferi e in futuro insetti. I dati raccolti in tempo reale dall'orbita mostrano come la fauna reagisca al cambiamento microclimatico e all'alterazione degli habitat, avvertendo le variazioni ambientali prima dei nostri strumenti. Inoltre, gli animali fungono da sentinelle in grado di anticipare disastri naturali. Wichelski ha condotto studi sulle capre alle pendici dell'Etna e su animali da fattorie nelle zone appenniniche del centro Italia, che hanno mostrato come un sistema basato sul monitoraggio di comportamenti anomali degli animali sia di grande aiuto per prevedere eruzioni vulcaniche o addirittura terremoti. E ancora, sempre tracciando i loro spostamenti in ambienti alterati dal riscaldamento globale, lo scienziato ha raccontato come sia possibile prevedere la diffusione di malattie zoonotiche come l'influenza aviaria o il virus della West Nile. Beh, interessante questa cosa, chip 5 grammi, non dice se è praticamente invasivo, dovremmo chiederlo a Cecilia Di Lieto e al suo armadillo. Allora, andiamo a vedere un altro tema ancora e parliamo questa volta di un pezzo di storia d'Italia. Siamo sul Corriere a pagina 12 e stiamo parlando dell'inchiesta sulle stragi e il coinvolgimento di tutti, di Marcello Dell'Utri, di Silvio Berlusconi, e delle evoluzioni per quella che è stata un'archiviazione che però, titolo, stragi, i 9 omissis del decreto, il lavoro sotto traccia in procura. Firenze, nelle carte riferimenti a persone che potrebbero avere notizie riservate su Berlusconi, scrive Antonella Mollica, 9 omissis in un provvedimento di appena 5 pagine, diversi nomi cancellati nel decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari di Firenze sull'ex senatore Marcello Dell'Utri, braccio destro di Silvio Berlusconi, si racconta qualcosa, si nasconde molto. Quegli spazi bianchi però indicano chiaramente che la procura sta continuando a lavorare sotto traccia e per questo il GIP ha ridotto al minimo il contenuto del provvedimento. Dell'Utri, 84 anni, ha già scontato una condanna definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo la sentenza sarebbe stato il garante dell'accordo fra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra. A Firenze, nell'ultima inchiesta archiviata, era indagato per aver istigato e sollecitato il boss tragista Giuseppe Graviano a organizzare la campagna di attentati nel continente nel 1993. Secondo l'accusa dei PM fiorentini, Dell'Utri avrebbe svolto un ruolo di indicatore dei luoghi in cui mettere a segno le stragi per creare un clima di terrore funzionale al progetto politico di Forza Italia, un'ipotesi giudicata fantasiosa dai difensori di Dell'Utri. A dicembre, allo scadere dei termini massimi per le indagini, la procura è stata costretta a chiedere l'archiviazione come già avvenuto altre 5 volte a partire dal 1996, e la giudice d'indagine preliminare Martucci ha archiviato ritenendo che non vi siano prove per dimostrare l'ipotesi della procura, sebbene, scrive, si configuri un quadro indiziario significativo sulla posizione di Dell'Utri. Non vi sono elementi però che consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna. Insomma, bisogna capire chi sono quei 5 nomi sbianchettati, questi 5 missis, per capire da che parte sta andando la procura con queste nuove rivelazioni o indagini che sta compiendo. Il Fatto, a pagina 6, vi risparmio le interviste dei tassisti uruguagi sul gin tonic di era questione Minetti, se volete la trovate sul Fatto. A pagina 6, dicevo, troviamo invece una bella intervista. Allora, è un passante, cioè le due pagine complete. Gaza e flottiglia, i giovani reagiscono allo shock. Il dossier, l'intervista Donatella Della Porta della Normale di Pisa. Sono mossi da questioni etiche e morali, non si tratta di politica politicante. Foto grande per le manifestazioni, foto riquadro per Donatella Della Porta, sempre bravissima, e la domanda di Salvatore Cannavò è: la sua ricerca, che sarà pubblicata alla Cambridge University, ha comparato paesi diversi. Che ne emerge? È una ricerca di analisi sugli eventi di protesta su Gaza, confrontando Italia, Francia, Gran Bretagna e Spagna. Il movimento per Gaza è stato molto capillare, non sempre con manifestazioni da 1 milione di persone, ma si è sviluppato dappertutto. Abbiamo poi analizzato la flottiglia e notato ad esempio l'efficacia dello slogan «Blocchiamo tutto», nata dal portuale di Genova. Molto efficace perché generalizzabile e riproducibile, come l'idea di appendere lenzuola bianca alle finestre o digiunare per i medici palestinesi. I 4 sanitari che l'hanno proposto non si aspettavano che digiunassero 30.000 persone. Tante forme di azione, magari poco visibili, che all'improvviso hanno avuto un grande successo. Chiede ancora Cannavò: cosa muove questa generazione? Sono mossi da questioni etiche e morali, non si tratta di politica politicante. Certo, è una morale che ha che anche un risvolto politico. Che siano andati così tanti al referendum non era affatto scontato. Ha contato anche il fatto che la destra abbia iniziato a fare una propaganda anti-immigrati del tipo «l'islamismo vota per il no». Ma non è un movimento generazionale come il 68 con una ribellione in campo. Colpisce ad esempio il forte legame con la resistenza, con i diritti che i nostri nonni avevano conquistato, e si rivedono le case del popolo rimesse in funzione da giovani, anche perché la politica delle organizzazioni di sinistra non corrisponde alla cultura di giovani cresciuti con i social media. Anzi, social media, scusate. Quali ricadute sulle forme organizzate? I giovani si tengono lontani dalle storiche competizioni fra l'organizzazione dei più anziani, mentre invece la forma della disobbedienza civile ha dato vita a quella che Martin Luther King chiamava la capacità di sbilanciare l'avversario. Il video di Ben-Gvir è stato un classico esempio di sbilanciamento. Scusate, sto per soffocare, autosoffocarmi, manca un minuto. E allora vi racconto in breve che su Sole 24 Ore troverete come stiano pensando di farci pagare le tasse direttamente dal conto corrente. È questione ambigua, e che c'è un allarme per l'intelligenza artificiale da parte degli stessi che la creano, perché va in autoapprendimento sostanzialmente in tempi velocissimi. Anche questo trovate su pagina 21 del Sole 24 Ore, che ci avverte tra l'altro che stiamo finendo le scorte, finendo, che sono a rischio, no? Stiamo finendo, un po' tragico, le scorte di petrolio, e quindi che andrebbe risolta la piccola questione di Hormuz. Notizie non tutte belle come al solito, non ho trovato una notizia finale per allietarvi il finale di Rassegna Stampa, pensiamoci noi in questa giornata di sabato 6 giugno. Grazie per l'ascolto a tutte e tutti voi, ci sentiamo alla prossima.